Signore, ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché ci hai chiamato ancora una volta a contemplare la tua misericordia e la tua bontà. Tu sei il Padre di ogni consolazione e di ogni pazienza. Ti chiediamo di aprire il nostro cuore a un dono così grande e immeritato. Signore Gesù, noi ti ringraziamo e ti lodiamo perché tu continui a manifestarci l'amore incredibile e irraggiungibile del Padre. Grazie perché attraverso il tuo stile, il tuo modo di operare, ci riveli veramente tutta la tenerezza e tutta la dolcezza di un Padre che noi conosciamo così poco. Ti ringraziamo anche perché ci doni lo Spirito Santo, uno Spirito che grida dentro di noi, Abba, Padre. E ti preghiamo noi, Spirito Santo, di venire dentro di noi, di operare in noi, di trasformare la nostra vita, di fare di noi dei figli, perché diventiamo veramente capaci di amare con lo stesso cuore di Gesù. Vieni, rinnovaci, trasformaci, sostienici, irrobustiscici. E tu, o Maria, che sei la madre della speranza, donaci di vivere la speranza in maniera fattiva e in maniera coraggiosa. Amen. E siamo arrivati al capitolo 15, e di questo capitolo 15 noi abbiamo già letto le prime due parabole. Ricordiamo il contesto in cui queste parabole sono state pronunciate. È interessante perché diceva il Vangelo di Luca che da una parte ci sono i peccatori che erano attirati da Gesù, e dall'altra è Gesù che stava con i peccatori, dall'altra parte i farisei che lo criticavano. Ecco le due situazioni, no? Coloro che dovrebbero accoglierlo lo criticano, coloro che stando alla normalità dovrebbero criticarlo lo accolgono. È un capovolgimento di situazione. Sembra che Dio non smetta mai di sorprenderci, e quindi ci sorprende attraverso lo stile di Gesù e attraverso anche la reazione della gente. Ci sono quelli che sono specialisti nel riconoscere Dio che passa nella vita, e sono gli studiosi, gli scribi, i farisei, gente che conoscono a menadito la parola di Dio e non lo riconoscono. E poi ci sono quelli che invece teoricamente dovrebbero non riconoscerlo, ma lo vanno a cercare. Sono due soluzioni che ci sorprendono, perché ci mettono di fronte da una parte all'imprevedibilità di Dio, ma anche all'imprevedibilità dell'uomo, che è fatto a immagine di Dio. Tutte e due sono imprevedibili, perché siamo fatti l'uno, l'uomo, a immagine del suo creatore, di Dio, che è anche Padre. E quindi Gesù racconta due parabole all'inizio, la parabola del pastore che perde una pecora, l'abbiamo già commentata, l'abbiamo già, penso, parlato satis et superflue di questa. Poi abbiamo visto la donna che ha perso una dramma, e aveva 10 dramme, quindi aveva perso grosso modo, penso, un decimo della sua dote. E allora spazza la casa per cercare, per vedere, di ritrovare. E quindi Gesù dice, ma cosa credete, se una donna fa tutto questo per trovare una dramma, Dio non farà di più quando trova finalmente colui che sembrava perduto? E poi c'è questa terza parabola che è un po' più articolata, e che è la parabola cosiddetta del padre misericordioso o del figlio il prodigo. Io la chiamerei la parabola dei due figli, perché in realtà non è un figlio prodigo, ma esiste anche un altro figlio, perché la parabola comincia un uomo aveva due figli, allora perché dobbiamo dimenticarne uno? È ingiusto. anche perché Gesù non ha dato un titolo alla parabola, noi non sappiamo che titolo lui avrebbe dato, però è la parabola ai due figli, siamo al capitolo 15, versetto 11, ma prima di leggere questa prima parte, perché io ho smembrato la parabola in tre parti, perché mi sembra un po' lunga, e prima di leggere questa parabola io vi vorrei leggere un testo di Osea 11, 1 e seguenti, in pratica quasi tutto il capitolo 11 di Osea, perché vi raccomanderei di tenerlo sullo sfondo, come in filigrana, no? Lo sapete come nelle monete, quando uno vuol vedere, guarda in filigrana, ci sono alcune cose che tu vedi immediatamente, ci sono alcune cose che vedi quando tu le metti contro luce, e allora teniamo come in filigrana, mi pareva, leggendo questo brano, mi era arrivata un po' questa luce, non so se è lo Spirito Santo che me l'ha dato, ma non so, mentre lo leggevo mi è venuto in mente questo capitolo 11 di Osea. Osea è uno dei profeti minori, si trova verso la fine della zona profetica della Bibbia. E dice così: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Notate bene allora le parole, fanciullo, quindi giovane, e poi Egitto, cioè Egitto vuol dire doppia angoscia, Mitzrayim in ebraico, e poi figlio, quindi non era solo un fanciullo, giovane, non solo era nell'angoscia, ma era anche figlio. Ma più li chiamavo, qui vedete, prima era singolare, un figlio Israele, e poi questo figlio diventa in realtà un popolo, infatti adesso diventa plurale, più li chiamavo, più si allontanavano da me, immolavano vittime ai padroni, traduco così la parola Baal, che di per sé Baalim vuol dire padroni, immolavano, mentre io ero padre, loro andavano dai padroni, non sceglievano Dio, ma sceglievano un padrone, non sceglievano un papà, ma un padrone. Sono diversi le relazioni tra un padre e un padrone. Agli idoli bruciavano incensi. A Efraim, cioè sempre a Israele, io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Notate bene, qui vorrei farvi sottolineare questo, non compresero che io avevo cura di loro. C'è un non comprendere, c'è un essere figlio, c'è un essere accudito, c'è un essere al centro delle cure, eppure non capire, c'è un amore che non è capito, l'amore non è amato, questo amore non è capito, è frainteso, non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come uno che solleva il bimbo alla guancia, ecco la tenerezza del padre che ti prende cura, che ti accarezza. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare, quindi mi preoccupavo di lui, lo ascoltavo, gli davo da mangiare, non gli lasciavo mancare nulla. Non tornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi, cioè non, io, malgrado il mio amore, non hanno cambiato strada, cioè erano in casa ma erano già fuori, e quindi certo non torneranno più in Egitto, perché l'Egitto ormai è una potenza tramontata, ma sarà Assur il suo re, cioè avranno un altro potente, la Siria era il dominatore di allora. La spada farà strage nelle loro città, spaccherà la spranga di difesa, rannienterà di là dei loro progetti, e poi va avanti e continua nel presentare la situazione, ma con un ribaltamento. Notate, il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo, Dio che dice guarda in alto, il papà che dice al bambino guarda in alto, e lui dice no, io guardo giù, basta al contrario. Poi, come potrai abbandonarti Efraim? Cioè istintivamente cosa avrebbe fuori da fare? Cosa avrebbe voglia da fare qui? Ma dagli un calcio, spediscilo, ma basta, buttalo fuori di casa. Ma chi te lo fa fare? Ma perché? E invece ecco come cosa dice Dio: come potrai abbandonarti? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrai trattarti alla pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim, che sono due popoli finiti male? Il mio cuore si commuove dentro di me, cioè mi sento più che il mio cuore sarebbe le mie viscere, il mio utero è sconvolto dentro, cioè mi sento sconvolgere nella mia profondità materno-paterna, chiamiamola così, Dio è padre e madre insieme. L'istinto mi dice: ma dai, mandali a quel no, non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché io sono Dio, non sono un uomo, non sono mica come voi, dice Dio, perché forse voi fareste così, ma io faccio mica così, io non faccio come fate voi, sono Dio, non un uomo. Non verrò, sono il santo in mezzo a te, sono diverso, santo vuol dire sono diverso, non verrò a te nella mia ira. E poi conclude, ecco la speranza: seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone, quando ruggirà correranno i suoi figli dall'Occidente, ma arriveranno tutti, quando Dio finalmente, quando torneranno indietro capiranno che riconosceranno la voce di Dio, che è una voce potente, quella di un leone. Come colombe, accorreranno come uccelli dall'Egitto, accorreranno i suoi figli dall'Occidente, come colombe dalla Siria, li farò abitare nelle loro case, oracolo del Signore. Quindi vedete, cioè mi sembra che qui sia un po' raccontata la parabola dei due figli o del figlio che scappa, no? Cioè mi sembrava di vedere, ecco, se noi la teniamo un po' in filigrana questo racconto, questo capitolo 11 di Osea, forse ci permette di capire bene che cosa Gesù aveva in mente. Cioè, in fondo ricordate che Gesù conosceva molto bene la scrittura, ed è bello leggere il Vangelo leggere la parola di Dio con la parola di Dio, il Vangelo con l'Antico Testamento e viceversa, perché si illuminano a vicenda. Allora cominciamo a vedere la prima parte. La prima parte vediamo allora il primo dei due figli. Chi è questo figlio? Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane, ecco qui, Efraim era giovinetto, è il più giovane dei due, disse al padre, il più giovane vuol dire il più inesperto, è colui che, quando si è giovani si è anche un po' presuntuosi, no? Perché io credo di poter fare tutto, oh, ma mio papà non capisce niente, ma io adesso meno male ci sono io, perché lui non capisce mica niente, sempre così, no? Alla mamma quando si è adolescenti: tacci tu che non sai. Ma la mamma dice: ma come non so? Ma no, tacci tu non capisci. La mia mamma dice: ma si vede che sono diventata scema tutto ad un colpo, capite tutto voi, io capisco più niente. Tu mamma non parlare, tacci, non sai niente, tu non capisci. Oppure tu papà, tu sei l'antichia, per cui i miei professori, pezzi di idioti, capiscono niente loro, ma io, se non ci fossimo noi alunni a scuola a cambiare le cose, soprattutto gli adolescenti, i primi 2-3 anni delle scuole superiori, il primo anno no, stanno un po' ancora più quieti, secondo, terzo anno metto tanto di cresta, poi arrivano in quinta, però sono in crisi, allora prima ti guardavano come se avessero visto con aria schifata, dopo improvvisamente cominciano a venirti a cercare, per me sembra un po' così. E comunque il più giovane, cioè quello più inesperto, quello che ormai sa tutto, che comunque non ci si tiene a posto, subito si rivolge al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Bella, ma questo qui vuole il patrimonio, vieni qui che ti do io che cosa ti spetta, ne ho qui un po' da darti, vieni, ne ho messo da parte un po'. Qual era? La legge prescriveva questo, che quando uno aveva due figli, se uno dei figli voleva la sua parte di patrimonio, il padre poteva dire: ok, aspetta, quando muoio potrai prendere quello che vuoi. Ma il padre poteva, non era obbligato, il padre poteva dare la parte. Ora, capite bene che dare la parte del patrimonio voleva dire in qualche maniera tagliare metà, perché se un padre aveva due figli, metà uno, metà l'altro, no? Quindi dividere il patrimonio a metà. E notate bene il padre, sembra, e quindi la figura del padre qui è già una figura un po' strana, no? Ma che padre è questo? Che questo gli dice di dammi, notate il verbo usato, non padre vorrei, sai, ho pensato molto, ho fatto delle riflessioni di discernimento, 8 mesi e quindi adesso ho pensato che la mia strada, cosa ne dici se, no, subito, con sicurezza, dammi, è proprio l'atteggiamento di Adamo, no? Cosa ha fatto Adamo? Adamo ed Eva stesero la mano per prendere, il dammi è, stendo la mano per prendere, ho diritto, ho dei diritti nei confronti del padre, ho dei diritti nei confronti di Dio, vivere la vita non come dono ma come un diritto, come una pretesa, dammi, ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, notate bene allora, il più giovane, adesso riprende di nuovo, il figlio più giovane ancora, notate bene, è anche interessante, che non dice, quel disgraziato che prima aveva preso i soldi, questo sciagurato che non capiva niente, notate bene che prima diceva il più giovane dei due, ora aggiunge il figlio più giovane. San Luca sottolinea che rimane figlio, non dice quel ribelle spudorato. Gesù parla ancora di figlio. Prima era solo il più giovane, adesso è diventato il figlio più giovane, perché in fondo è un po' che fa un po' tenerezza questo figlio, no? Chiamato a guardare in alto, non ascolta. Il padre ha fatto tutto per lui e lui ha soltanto delle pretese, ma rimane un figlio. Rimane un figlio traviato, un figlio che sta sbagliando tutto, ma interessante questo padre che rispetta le scelte di questo figlio, sembra un pessimo padre, Dio ci ha dato la libertà e ce la rispetta, anche quando questa libertà non la usiamo contro noi stessi, c'è un grande rispetto qui, questo Dio che accoglie, che accetta anche le nostre scelte discutibili o addirittura come in questo caso sbagliate, c'è una scelta palesemente dissennata, abbandonare la casa, pretendere di prendere le cose di Dio per farne quello che si vuole, in fondo è questo, perché poi vedremo cosa ne fa, no? Prendo i doni di Dio, che sono la vita, la gioia, la luce, per farne quello che voglio, cioè per darne alle prostitute, alla fine il fratello maggiore dirà, questo ha buttato via i soldi con le prostitute, cioè ha preso tutti i doni che tu hai fatto e gli ha regalati un po' alle donne di malaffare, cioè ha fatto fuori in maniera dissennata, folle, i beni di Dio. E quindi vuol dire gestire la nostra vita in maniera non per cercare il bene e la pienezza di vita, ma per cercare il piacere. Quando metto il piacere al di sopra di tutto, notate bene che Gesù non ha mai disprezzato il piacere, anzi ricordate che c'è un proverbio rabbinico che dice che il Signore non ci chiederà conto soltanto del male che abbiamo fatto, ma anche delle cose lecite di cui non ci siamo serviti, dei beni leciti, dei piaceri leciti che non abbiamo preso, cioè vuol dire che se il Signore ci ha dato le papille gustative, non ce l'ha data perché mangiamo per mortificarci, che so, le cose insipide, se Dio ci ha dato le mele, non ce le ha date per ammirarle, ma per mangiarle, e quindi Dio vuole, però tutto questo, cos'è il gusto, cos'è il piacere? Il piacere non è mai il fine, ma è il risultato, potremmo dire, io lo chiamerei il risultato finale, un po' il sottoprodotto di lavorazione, no? Cioè, se io tendo al meglio e al bene, alla fine troverò anche il gusto, troverò anche il piacere, ma il piacere non deve essere mai cercato come fine, ma deve essere semplicemente il risultato di aver cercato. Una volta che io ho cercato il meglio, ho cercato la pienezza di vita, ne viene fuori anche il piacere. Quando il piacere è cercato come fine, ho già storpiato tutto. Cioè io non mangio per fine, cioè il fine del mio nutrimento è per poter avere le forze per compiere bene il bene, ma è chiaro che mentre mangio provo anche gusto. Quindi il gusto, il piacere che provo mangiando è il sottoprodotto di quello che io sto facendo. Se io faccio un'azione buona, in quel momento provo anche piacere, perché ho fatto un'azione buona, mi sento contento dentro, no? Ma se io lo faccio per sentire piacere, non è più un'azione buona, perché sto cercando me stesso e diventa un'azione egoistica. Ci ho spiegato. Ricordiamo che il piacere non è condannato, mai. Il piacere fa parte della felicità, ma non come fine, ma come il sottoprodotto di lavorazione. Mi piace usare questo termine, in fondo, non so se vi piace questo modo di... Cioè, è per far capire come ogni cosa deve avere il suo posto, no? Non posso scambiare il fine con i mezzi e quello che... Quindi, infatti Gesù dice, quando tu fai il bene e l'hai fatto per essere visto, quindi per il piacere di essere visto, hai già ricevuto la tua ricompensa. Non c'è più il bene. Ma io amo quella persona... Perché così anche lei mi riama, ma l'hai fatto semplicemente per il piacere di ottenere il risultato, perché l'altro ti dica grazie, quindi l'hai fatto per piacere, quindi non l'hai fatto gratuitamente. Quindi in quel momento ecco che viene svisato tutto ciò per cui hai fatto, una volta viene chiamata la retta intenzione, no? Il fare tutto con una intenzione retta, perché tutto abbia un fine ben preciso. Bene, allora, dicevo che cominciò a sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Letteralmente quel dissoluto di per sé vorrebbe dire in modo amorale o immorale. Di per sé nella parola greca viene tradotta in latino luxuriose, che non è semplicemente la lussuria, ma è piuttosto qualcosa che va contro la vita. La parola greca è proprio, c'è un alfa privativo e poi c'è qualcosa che riguarda proprio la radice di vita, la parola bios, vita. Quindi c'è dentro qualcosa, quindi ha buttato via il patrimonio vivendo in maniera da flirtare con la morte, potremmo dire così, ecco. Ha buttato via il patrimonio scegliendo la morte, non per costruire vita. Ricordatela, troveremo più tardi la parabola, no, l'abbiamo già trovata, dell'uomo stolto, questa notte morirai, quello che hai accumulato di chi sarà. Ecco, mi pare che l'abbiamo già trovata, adesso non mi ricordo. O se è più avanti nel Vangelo di Luca, perché nel frattempo, mentre io faccio la lezione divina con voi, la lezione continua del Vangelo di Luca, nel frattempo ho già preso altri brani parecchie volte qua e là dal Vangelo per portare avanti gli esercizi spirituali, per cui alla fine mi si mettono insieme, non so più se ho parlato a voi oppure ne avevo parlato altre volte. Ecco, comunque sia, dicevo, è proprio il vivere in maniera tale da non scegliere, da non fare una scelta di vita, cioè andare contro la prima legge della vita, che è quella scegli di vivere, scegli la vita. Ecco, ha usato le sue sostanze scegliendo la morte, per pagarsi la morte, infatti, come lo stolto che ha costruito i suoi bagaggini, ecco, abbatterò di qui, costruirò di là, farò così, e Gesù conclude la parabola dicendo, così è di coloro che arricchiscono davanti agli uomini ma non arricchiscono davanti a Dio. Ecco, io vi spiego quello di non essere la vera ricchezza, quella che ti dà vita, è quella che è una scelta di vita. Quando tu fai una scelta di morte, anche se apparentemente di vita, in realtà è un inganno, è ingannevole. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia. Cioè, quando tu hai abbandonato la casa del padre e sei entrato nella casa dei padroni, il padre ti rendeva libero, i padroni ti rendono schiavo. Sei diventato schiavo dei tuoi piaceri, schiavo di quello che credevi di possedere, non eri tu a possedere le cose, ma sono le cose che possedevano te, E in quel momento è chiaro che ti trovi povero. Hai perso la tua unica dignità, che era quella di essere figlio, ti trovi servo. L'unica ricchezza che avevi era quella di essere figlio, e tu l'hai perduta perché ti sei reso schiavo delle cose. Ed ecco la grande carestia. Io potrei dire, mi piacerebbe tradurre, in quel paese entrò una grande mancanza di senso. Io penso che sia la nevrosi noogena di cui parla Frankl, cioè quella nevrosi del senso della vita, il non senso, quando la persona c'è il vuoto dentro, hai tutto ma ti senti morire dentro. È quel dire tanto non serve nulla, cioè il sentire il vuoto interiore a tal punto che la vita diventa disgustosa. Ecco la grande carestia. Cardinal Biffi, quando era arcivescovo di Bologna, diceva: sazi e disperati. Ecco, quando tu arrivi ad essere sazio ma disperato, la nostra società è il consumismo, no? Dove hai tutto e continui a cercare il di più, non perché questo ti darà la felicità, ma perché ti dà l'illusione di riempire qualche vuoto che però non è riempibile con le cose. È solo illusione. Le cose non ti riempiono di nulla. E infatti ecco la grande carestia. Hai perso di vista i valori, ti sei attaccato alle cose. Ecco, ti trovi nel bisogno. C'è il vuoto. Cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Per gli ebrei i porci erano gli animali immondi per eccellenza. Andare a pascolare i porci voleva dire scendere l'ultimo gradino della scala sociale, diventare la persona più abietta. Ormai hai flirtato con la morte, ormai. Ricordate dove vanno a finire i demoni quando Gesù li scaccia dall'indemoniato legione? Mandaci in quei porci. Cioè, tu vai al servizio del demonio stesso. Ormai il demonio è diventato il tuo pane quotidiano, la tua relazione umana si consuma lì, col nemico. E si mette a servizio, vedete, era figlio in casa di suo padre e diventa servo, si mette al servizio di uno degli abitanti di quella regione. Notate bene questo mettersi al servizio, perché lo troveremo ancora domani quando vedremo il secondo figlio. Perché anche il padre, anche il figlio parlerà di servizio, quindi non c'è una grande differenza tra i due. Non si parla di per amore si mise a disposizione di uno degli abitanti della regione, no, è un servizio, è qualcosa che ti rende schiavo, il verbo è proprio quello della schiavitù, quello della dipendenza assoluta, pur di avere almeno qualcosa che mi dia apparenza di sazietà. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gliene dava. Cioè, queste cose di cui si nutrivano i porci, almeno loro hanno qualcosa con cui riempire la vita. Cioè, c'è qualcosa di demoniaco, almeno riuscissi a coprire, a riempire la mia vita con queste cose, invece queste cose non mi saziano. Cioè, queste cose non mi sazieranno mai. Ricordate San Paolo, Sant'Agostino, nelle confessioni, no? L'hai fatto tu questo cuore, Signore, come è inquieto finché non ha conosciuto te, finché non ha trovato te. E questa inquietudine, non ci sarà mai niente che potrà riempire il tuo cuore se non quando avrai trovato il senso. Solo ciò che dà senso, significato, in greco si dice anche logos, che vuol dire anche parola. Il verbo, finché non hai trovato il verbo, il logos, cioè colui che dà senso alla tua vita. Senso vuol dire significato, ma anche direzione. Quest'uomo ha perso la direzione giusta, si è sviato, e ha perso anche il significato profondo della sua vita. Ed ecco la sorpresa, cioè proprio quando a te pare di aver toccato il fondo, in realtà comincia la risalita. Anzi, proprio lì, nel tuo fango, è la tua chance. È proprio perché hai toccato il fondo che rientra in se stesso. Allora, notate bene quel allora, cioè dice, soltanto in quel momento, cioè quando finalmente tocca il fondo e sta toccando il vuoto immenso che ha dentro, allora vuol dire proprio in quel momento, rientrò in se stesso, e disse. Ecco, il primo ritorno, notate bene che ritornare in ebraico si dice shub, che vuol dire anche convertirsi. La prima è la conversione con se stesso, cioè comincia un attimo di consapevolezza, un uomo dice, ma guarda dove sono finito, ma guarda che disastro, ma come sono arrivato qui, capite? Il primo momento è questo, è il momento in cui finalmente ti svegli, ti cadono le scaglie dagli occhi, come San Paolo nella conversione di Damasco, si sveglia e dice, ma come sono arrivato qui? Un gradino dietro l'altro, normalmente è sempre così, eh? Come sono arrivato? Pian pianino. Non è che andò subito e vende, no, andò e come. Voi sapete che quando si hanno molti soldi, normalmente hai molti amici. Ma man mano che si dileguano i soldi, si dileguano anche gli amici, perché non ha più niente da spartire. Già i romani dicevano, gli antichi romani dicevano, amicus certus in re incerta cernitur, l'amico sicuro si trova nelle cose insicure, e normalmente gli amici insicuri normalmente sono quelli che se ne vanno prima, quando le cose non si vanno più sicure, e quindi quest'uomo si trova solo, diventa schiavo di colui che lui voleva dominare. Ricordate che il potere non dà mai la felicità, ma ti rende schiavo di se stesso. Così pure l'avere, così pure l'apparire, sono le tre grandi tentazioni dell'uomo, e quindi il possedere, questo possedere, lui credeva che il possedere l'eredità gli desse la felicità, in realtà lo svuota di tutto, ed ecco che rientra in se stesso. Notate bene il ragionamento. Lui si trova a fare un salariato, si trova a fare il servo, e allora dice, salariato per salariato, tanto vale farlo a casa, no? Perché in casa mia almeno hanno il pane, i salariati, e io qui invece non ricevo niente, soltanto ghiande. Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Cioè, mi viene in mente il Salmo che vi ricorda, stare nell'atrio della tua casa, stare sulla soglia della tua casa vale più che stare nella casa degli empi. Cioè, preferisco stare nella tua anticamera, Signore, piuttosto che rimanere nella camera stabile dei malvagi. Perché nella tua anticamera c'è il pane, nella casa dei malvagi non c'è niente. Cioè, lui si trova stabilmente nella casa del male, nella casa della morte, e dice, Signore, preferisco stare sulla soglia della tua casa, piuttosto che... Scopre che chi sta sulla soglia della casa del padre sta meglio di chi è invece in una casa che apparentemente è comoda, ma in realtà non lo è. È il paese dei balocchi, dove alla lunga si diventa somari, neanche troppo alla lunga. Ricordate Lucignolo e Pinocchio, i quali partono per andare al paese dei balocchi, ma arrivati là diventano due ciuchini, come dice Collodi. Ecco, allora mi alzerò. Cosa fa? E qui muoio di fame. Allora cosa fa? Comincia a ragionare. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, padre. Notate bene, è paradossale, notate bene il discorso strano, non so se avete mai notato, qua è strano, perché prima lo dice, padre, ho peccato contro Dio e contro di te, il cielo e contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei salariati. Come? Lo chiamo padre e gli dico di trattarmi da salariato. Strano. Padre non può trattare mai nessun figlio come un salariato. È già un ragionamento un po' strano. Notate bene cosa fa il demonio. Quando noi cadiamo nel male, qui c'è proprio la psicologia che usa il demonio. Ti dice, non puoi più nemmeno essere figlio. Adesso sei diventato un peccato. Il demonio ci fa confondere il male con noi stessi. Quando tu entri nel male, il demonio dice, sei diventato male anche tu. No, tu non sei un male, tu non sei un peccato, tu non sei un errore, hai fatto degli errori, sei uno che ha fatto degli errori, sei un figlio caduto, sei un figlio ferito, ma rimani figlio. non sei mai un salariato. Sei un figlio che è caduto nel disordine, ma non sei un disordine. Sei un figlio che ha fatto stupidaggini, ma non sei uno stupido. Sei un figlio che si è messo al servizio del male, ma non sei un servitore, sei un figlio. Vedete che il diavolo ci toglie la nostra identità, eh? La prima cosa che il diavolo fa è quella di toglierci la nostra identità. Comincia a dirti, tanto tu figlio non lo sei più. No, tu sei un figlio ferito, ma sei figlio. Rimarrai sempre figlio. Ecco, il grande trucco del diavolo è questo, è toglierci la nostra identità. E quindi trattami come uno dei salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Ecco, io mi fermerei qui, ecco, proprio guardando questa immagine di questo figlio, che in fondo è la nostra immagine, chi siamo noi, quante volte anche noi ci comportiamo stupidamente come questo figlio giovane, questo figlio inesperto, che crede di saper tutto, io so bene cosa devo fare, come so bene come gestire la vita. E poi quando man mano, anche perché poi il diavolo comincia a dire, beh scusa, ma che male c'è ad andare via da casa? Il diavolo comincia sempre col dirti, ma cosa c'è di male a fare questa cosa qui? Non ti dice cosa c'è di bene, ma cosa c'è di male? Non ti dice, ma che ideale hai davanti? Dove vuoi andare? Però il diavolo comincia a fare, cioè comincia ad aprirti la strada verso l'uscita di casa come una libertà. Fasulla, eh? Perché la libertà per il diavolo è fare quello che vuoi, non volere quello che fai. Il demonio non ti dirà mai che essere libero vuol dire essere consapevole e avere davanti una meta grande da raggiungere. La persona libera è una persona che sa cosa vuole e quindi decide di farlo in maniera precisa. La persona istintiva è la persona invece che vuole che fa quello che vuole e quindi si lascia prendere dal suo istinto, si lascia dominare dalla sua emozionalità. E quindi questo figlio in realtà è un figlio che ha seguito pian piano, e siamo noi che seguiamo pian piano la nostra emozionalità, che cominciamo a dire piccolo passo, poi un piccolo passo. Ricordatevi che non si entra mai nella droga di colpo, si entra con un primo spinello, e poi con la pasticchetta, ma poi riprendo una cosa che mi tiene un po' su e via. E così pure non si entra mai nell'alcolismo bevendo una bottiglia di grappa, ma bevendo primo cicchetto e poi secondo e man mano, sempre così. E il diavolo non ti proporrà mai, buttati nel pozzo, ti dice prendi il primo gradino, poi gli altri vengono pian piano e alla fine quando ti svegli è come il figlio prodigo, come sono sceso in basso, un gradino per volta, sono lì. Ecco allora dove ti porta, e finché, ecco il Signore, la bellissima chance è che il Signore non ti lascia solo. Proprio là dove tu credevi di essere solo, in realtà il Padre viene a prenderti almeno come ricordo. Il bene che hai fatto, il bene che hai ricevuto da Dio non lo puoi cancellare. Ti rimane almeno la nostalgia, ecco, almeno questo. Si dice che Napoleone, quando era a Sant'Elena, avesse la nostalgia di pulizia, di bellezza. Un giorno qualcuno che andò a trovarlo gli domandò, maestà, qual è stato il giorno più bello della sua vita? E lui disse, il giorno della mia prima comunione. Ora, non ha detto il giorno della mia incoronazione, oppure il giorno in cui tutti a Parigi mi acclamavano per le mie vittorie, no, il giorno della mia prima comunione, cioè il giorno della pulizia, della trasparenza, il giorno in cui tutto era bello e pulito davanti a me. Non il giorno in cui avevo già vissuto mille compromessi e ormai ero in un potere che non era un potere ma era una schiavitù. Ecco allora, il ricordo dell'amore gratuito del Padre ha fatto breccia. Sembrava che il Padre era dimenticato, ma non è dimenticato. Ed è interessante che non è l'amore del Padre, ma il pane buono che ho ricevuto in casa. Interessante che non torna, oh mio padre chissà come soffre poverino, chissà come sta pensando a me, oh povero papà, guarda, no, non sta pensando a questo. Interessante che torna a casa per il pane, non per il padre, ma il pane chi gliel'ha dato? Il padre. Quindi il padre mi dava cose buone, torno a casa per le cose buone che il Padre mi ha dato. Guardate che il pane nella Bibbia è la vita. Il mio Padre mi ha dato la vita. E la vita l'ho ricevuta solo da Lui. Gli altri, credevo che gli altri mi dessero la vita. In realtà ho fatto una scelta contro la vita, in modo dissoluto. Ho detto che la parola dissoluto in greco vuol dire contro la vita, contrario alla vita. Una scelta antivitale, una scelta quindi di veleno, di morte. Ecco, allora io credo che, in fondo vediamo un po' la nostra parabola, no? Io penso che ogni volta che noi ritorniamo in maniera più decisa alla fede, vuol dire che in qualche maniera abbiamo toccato con mano la nostra povertà. Soltanto quando arrivi alla tua povertà puoi scoprire la grandezza di Dio. Più vai nel buio e più desideri di l'assoluto e la luce. Léon Blois, parlando di sé, diceva: io cerco come un cieco, vado ricercando la luce. Oppure dice: io sono come un leone nel deserto che fiuta l'acqua e che la sta cercando disperatamente. Un leone cieco nel deserto, un'immagine un po' terribile, no? Che non la vede l'acqua, ma ne fiuta l'umidità nell'aria per cercare dov'è la sorgente. Ecco, in fondo è un po' questo: quando tu hai bisogno della sorgente la vai a cercare. Il Signore, e notate bene, Isaia 55, il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano, meno male. Se tu lo cerchi, il Signore si fa trovare, ed è quello che vedremo poi nel prosieguo di questa parabola, che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro, libri e libri, sul Padre misericordioso, sul figlio che se ne va. Considerate il quadro di Rembrandt, famosissimo, oppure pensate ad altri quadri, quello del Murillo, oppure altri quadri come quello, un pittore fine 500, inizio 600, il Guercino. Anche lì uno che, cioè tutti i pittori, tutti gli scrittori in qualche maniera sono stati toccati, pensate perfino Gide, che ha scritto Il ritorno del figlio al prodigo, anche lui Gide, ma magari in maniera un po' blasfema, non so se lo conoscete, no? Gide dice che in realtà questo figlio non aveva, questo padre non aveva due figli ma ne aveva tre, e quando lui tornò a casa, eccetera, fu accolto, e vedremo poi il proseguo della parabola, Gide, che ha capito ben poco, in fondo, e comunque che era un trasgressore, aveva dentro tanta nostalgia di verità e di luce, però c'era l'attrazione del male che lo portava sempre giù. È come uno che ha una zavorra ai piedi e per quanto tu cerchi di venire in alto non ce la fai, no? Questa zavorra ai piedi era la sensualità, era il disordine morale di ogni tipo. E Gide racconta, dice che allora, quando il figlio torna, finalmente si rimette di nuovo in famiglia, tutto quanto, un giorno vede che l'altro fratello, quello minore, sta facendo probabilmente quello che sta facendo lui, cioè comincia a raccogliere le sue cose, lo vedo inquieto, lo vedo arrabbiato, lo vedo chiuso con suo padre, eccetera. Allora lui si avvicina e gli dice: so che stai pensando di andartene. Come fai a saperlo? Gli dice il fratello minore. Caro mio, l'ho già fatto io prima di te. Però ti dico una cosa: non fare l'errore che ho fatto io. Vai e non tornare più. Ecco l'amarezza. Questo senso di, da una parte, questo amore e odio, infine, no? Il desiderio, però anche, è chiaro che se ritorni ci sono tutte le esigenze dell'amore. Tornare a casa, c'è questo pane, che è l'amore, la vita del padre, però sì, questo pane è un pane che da una parte ti riempie la vita, ma dall'altra parte ti chiede anche un impegno serio. E se tu vuoi un pane a buon prezzo, non è quello che viene offerto nel regno. Il pane a buon prezzo, che poi non è un buon pane, ma è piuttosto molto ormai andato a male, oppure pieno di veleno, è quello che ti offre il Satana. Dio ti offre il pane gratuitamente, ma devi aprire almeno le braccia. Devi essere disposto almeno a metterti in gioco. Se non sei disposto a metterti in gioco, questo pane non è il pane per te. Ecco, vogliamo metterci un po' anche noi in discussione, leggendo questa prima parte, questo brano, questi versetti 11-20, per cercare anche noi di vedere a che punto siamo, cioè come ci identifichiamo, in quale atteggiamento del figlio prodigo, che cosa ci evoca questa prima parte della parabola, cosa ci fa venire in mente della nostra vita, quante volte abbiamo vissuto questa situazione, oppure in che maniera anche l'amarezza, il vuoto di questo figlio in qualche maniera tocca un po' i nostri ricordi, perché in fondo è anche bello vedere dove eravamo e dove siamo, insomma, è un po' la nostra storia.